Allora continuiamo in questo stare nella Pasqua di Gesù. Noi stiamo vivendo appunto la Pasqua di Gesù e stiamo cercando di raccoglierne il frutto, il dono dello Spirito, ci viene detto appunto. Cosa vuol dire ricevere lo Spirito di Gesù come principio di vita? Vedete, tutte le parole mano a mano si prendono sul serio, aprono delle risonanze infinite, no? Stiamo appunto cercando di vivere il frutto della Pasqua di Gesù, che è il dono dello Spirito, accogliere il suo Spirito. Questi testi del Testamento di Gesù lo dicono più volte esplicitamente: accogliere lo Spirito di Gesù vuol dire osservare la sua parola, restare nella sua parola e quindi rimanere nella sua via, cioè investire il nostro modo di diventare uomini nella sua maniera di essere uomo, ricevere la nostra umanità da Dio, appunto. È Dio che ci dice come noi dobbiamo fare l'uomo, come Gesù, appunto. Cioè assumendo in noi il principio di vita di Gesù, il suo Spirito, diventare con Gesù figli di Dio, unirci a Lui, a quella... Abbiamo continuato a chiamarla così in queste nostre conversazioni, no? A unirci con Gesù alla fonte, quello che noi chiamiamo Dio più genericamente, che lui chiama Padre, la fonte di questa tenerezza per l'uomo, per la giustizia, per la misericordia, per il perdono, per non smettere mai di amare l'uomo, per credere nell'uomo fino alla fine. Questo è lo Spirito di Gesù. Per cui credere in Gesù e vivere la sua Pasqua è accogliere il suo Spirito. E accogliere il suo Spirito è amare i fratelli. Per cui è nella tenerezza per l'uomo, nella tenerezza appunto che, questo è il senso profondo dell'incarnazione, è una tenerezza che si fa gesto, si fa parola, si fa carne, si fa storia. E in questa tenerezza di Dio per l'uomo che si fa carne e che passa attraverso i nostri gesti d'amore, che viene tenuto vivo lo Spirito di Gesù. E così può venire nel mondo il regno di Dio, può essere fatta la sua volontà e l'uomo può ricevere la vera vita. Voi siete la vite, voi siete i tralci, io la vite, no? È stato questo il testamento che Gesù ci ha lasciato, questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nell'amarci gli uni gli altri passa l'amore di Gesù, passa l'amore di Dio per l'uomo, prende corpo il regno di Dio. Per questo è il cristianesimo, il cristianesimo è qua, dopo i dogmi, le liturgie, le gerarchie, tutto ciò che è religione nella Chiesa, è a servizio di sta roba qui, che vedete non è di per sé qualcosa di religioso, è qualcosa di radicalmente umano. È la tenerezza per l'umano che Dio ha, il Vangelo. Certo, poi la religione cattolica cerca di esprimere, di tradurre, ma c'è un legame tra il Vangelo e la religione cattolica, ci mancherebbe altro, ed è fondamentale. Però i gesti religiosi, le parole religiose, i dogmi, i riti, non racchiudono il Vangelo. Lo traducono in termini religiosi, appunto. Perché il Vangelo si traduce radicalmente nei rapporti tra uomo e uomo, nei rapporti di carità, di fraternità, appunto. Allora, se questo è un pochettino, lasciatemi dire, il luogo dove stiamo fissando il nostro sguardo, questa Pasqua, no? Il mistero dell'ascensione che oggi celebriamo dice questa cosa qui, che adesso io ho riassunto così, il senso della Pasqua, lo dice alla sua maniera. Cioè, Il mistero religioso dell'ascensione, appunto, è un modo di scavare nel mistero della Pasqua di Gesù. E vorrei provare ancora una volta a partire da una piccolissima reinterpretazione di questi testi, di questi simboli che ci parlano di ascensione, per smascherarne una lettura ingenua, quindi non per penetrarli a fondo. Dopo liberato il terreno da questa ingenuità, si può pensare più seriamente l'ascensione. Perché questi testi che dovrebbero darci da pensare, in realtà noi li prendiamo come dei raccontini magici, che ci credi o non ci credi, e che se ci credi è semplicemente un miracolo, che non vuol dire niente, alla fine, no? In realtà questi testi e questi simboli che riguardano l'ascensione sono il frutto di esperienze e di interpretazioni molto complesse da cui è nato il cristianesimo, da cui è nata appunto la fede in Gesù, e che noi rischiamo invece di rileggere pigramente, grossolanamente, andando a compromettere gravemente la comprensione poi profonda di questo mistero e favorendo quelle rappresentazioni infantili che poi non resistono alla prima critica, e noi siamo i primi a non crederle e comunque a lasciarle lì come inefficaci. Allora, questi testi e queste immagini parlano dunque di Gesù salito o assunto, a seconda che si segnali la sua attività di salire o il fatto che qualcun altro lo porta su, lo assume in cielo. Se noi materializziamo queste immagini e leggiamo questo testo come un racconto di fatti, questo testo che invece è un testo che cerca di interpretare un senso, appunto, se noi lo interpretiamo in termini materializzati ci si fa un'idea ingenua delle cose, che descrivo pressappoco così. Che c'era un cadavere, il cadavere si è rianimato, è risuscitato, poi si è fatto vedere, è apparso, e dopo 40 giorni di apparizioni è salito in cielo. No, dico, se uno prende questo racconto qui, basta riflettere un po' per rompere questa rappresentazione mitica, ingenua, e aprire invece lo spazio a un'interpretazione più profonda, che per alcuni versi è molto più umile, molto più severa, è molto... Noi del cielo, dell'aldilà, o di dove è andato, non sappiamo niente, dobbiamo dirle queste robe qui. Dobbiamo continuare a giochicchiare con le parole, sperando che poi la gente campi 60 anni senza pensarci, no? Cioè, queste cose qui vanno lette con molta più umiltà, ma con molta più... profondità, cioè, vedrete che mano a mano si apre il senso di questi discorsi, è la nostra vita che è questionata alla radice. No. Credere alla resurrezione di Gesù non è semplicemente credere che lui appunto si è rianimato e poi è salito al cielo. E cominciamo appunto a smontare un po' alcune di queste letture materializzate, diciamo così. Beh, la prima cosa da osservare è che l'ascensione avviene nella resurrezione, è l'altra faccia della resurrezione, perché appunto quando noi diciamo resurrezione non diciamo rianimazione, non vuol dire che Gesù è rianimato, che risuscita la vita precedente, ma quando noi diciamo che Gesù è risuscitato diciamo che risuscita nel mistero di Dio, nella vita di Dio, è in Dio che Cristo risorge. Quindi la resurrezione coincide con lo stare presso Dio, con l'andare in Dio, con l'essere in Dio. È asceso, non è che è risorto, poi si è aggirato 40 giorni, poi a un certo punto è andato su. E difatti vedete che i Vangeli ce lo mostrano come incoglibile. Cioè, i racconti delle apparizioni vogliono indicare un'esperienza che i cristiani fanno, che egli è vivo, che la sua esistenza era quella giusta, che la sua esistenza l'ha approvata Dio, che è presso Dio, ma appunto le apparizioni stesse vogliono proprio dire che la sua vita è completamente diversa. È completamente diverso il suo modo di essere presente tra noi di quando era tra i vivi. Addirittura avete sentito il racconto, il brano che ho letto io alla fine del Vangelo di Matteo. Matteo non parla neanche di ascensione. Il Vangelo di Matteo finisce con Gesù che incontra i suoi in Galilea e li manda in tutto il mondo. Io sarò con voi fino alla fine del mondo. Non dice neanche fu asceso in cielo, fu assunto in cielo. Per Marco e Giovanni, vi cito queste cose per dire che chi ha scritto i Vangeli sapeva bene che stava utilizzando delle immagini per dire un senso di una cosa, no? Per Marco e Giovanni la resurrezione e l'ascensione avvengono nello stesso giorno. Tutte le apparizioni avvengono lo stesso giorno e l'ascensione avviene a conclusione delle apparizioni. E solo gli Atti, abbiamo sentito la prima lettura, che parlano di 40 giorni. Numero simbolico, sappiamo che rappresenta una generazione, una vita, il tempo dell'Esodo, anche della Pasqua. Quello che per tutti e quattro i racconti è essenziale è che Gesù con la morte scompare da questo mondo. Sarà con noi, con i suoi, fino alla fine del mondo, ma in un'altra maniera. In che maniera sarà con noi fino alla fine del mondo? Luca, Marco e Giovanni dicono che egli scompare salendo in cielo, assunto in cielo, come si diceva del profeta Isaia. Ma chiaramente è un'immagine. Ma lo sapevano anche loro, se solo noi che non lo sappiamo. Noi che adesso abbiamo visitato il cielo, noi crediamo ancora al cielo. Appunto, il cielo di cui si parla qui non è da prendere nel senso cosmologico, come se Dio avesse nell'universo un posto dove abita Dio, che è un posto nell'universo che è la casa di Dio. Pensavano le religioni mitologiche, abitavano sull'Olimpo, per esempio. Allora l'ascensione non è uno spostamento nello spazio, l'immagine del cielo, appunto. In realtà viene utilizzata perché per noi uomini è certamente un'immagine che è carica di significati, ha una portata simbolica notevole. Per esempio, il cielo certamente per noi rappresenta ciò che sta sopra, che ci domina. Quindi quando si dice Dio si pensa al cielo, no? Vedete, i moderni poi lo preferiscono pensare che sta sotto. Ma comunque sono immagini per dire il tipo di rapporto. Dio sta sopra gli uomini, li segue, li domina, li conduce, a seconda poi delle religioni, no? E il cielo è anche una figura di infinito, perché tu lo puoi anche esplorare, ma non riesci mai a esplorarlo tutto. Quindi quest'idea di inesauribilità, di infinitezza di Dio, appunto il cielo. E il cielo poi è un serbatoio di immense potenze, perché dal cielo arrivano i fulmini, i tuoni, gli uragani, le alluvioni, ma anche la luce, il calore del sole, i cieli blu, lo scintillio degli astri, e quindi spontaneamente i cieli narrano Dio. I cieli sono la casa di Dio, gli dèi abitano nei cieli. Ma voi sapete che già la Bibbia, religione da cui noi siamo nati, a cui ci siamo attaccati e in cui poi l'arrivo di Gesù ha dato tutta una reinterpretazione, però già la Bibbia opera un profondo lavoro di smitizzazione. Il racconto della creazione, per esempio, dice che il sole e la luna non sono divinità, le ha create Dio, sono creature. No. Il mondo, appunto, compreso quello che chiamiamo il cielo, è creato da Dio. Quindi il cielo di Dio in realtà è al di là delle sfere, degli stadi celesti, non è collocabile nel cosmo che lui ha creato. Il cielo di Dio non è in un luogo, è dappertutto, è al di sopra, al di sotto, dentro il mondo, la storia degli uomini. Se proprio gli si vuol dare un luogo in questo mondo, la Bibbia, un po' alla volta
incanala questo discorso e poi in Gesù esplode, se proprio c'è un posto dove Dio sta in questo mondo, è vicino all'uomo, è vicino alla creatura che gli assomiglia, che è a sua immagine, che è capace di ascoltarlo, che è capace quindi di dialogare, che è capace di ospitarlo. Se c'è un posto nel mondo dove Dio abita, è l'uomo appunto. Il suo regno è vicino, è qui tra noi. La proclamazione del Vangelo di Gesù, quando dice il Vangelo è qui in mezzo a noi, dice sta roba qui. Il luogo dove Dio abita è l'incontro tra gli uomini. È la fraternità, appunto. Il cielo di Dio è la faccia nascosta del nostro mondo umano. Non abbiamo un altro luogo dove cercare Dio, dove trovare Dio, se non nell'uomo, se non nelle cose dell'uomo. Cioè, questo noi dobbiamo capirlo. Noi abbiamo ancora una concezione della religione sacrale, capito? Che c'è un posto dove c'è Dio separato dall'uomo. Ma questo non è il cristianesimo. Non è neanche una religione molto alta, per la verità. È magica, appunto. Per questo i racconti delle apparizioni del risorto ce lo mostrano come si rende visibile in maniera improvvisa, inopinata, nei posti più diversi, come se all'improvviso il cielo spaccasse la crosta della terra, come se, data la tua apertura a un'esperienza profonda, in qualche maniera Dio si rendesse visibile. Il cielo è lì sulla terra dove la terra si apre, è sotto la crosta della terra e si rende presente nel mistero della presenza di Dio nelle cose degli uomini. Allora, il cielo, una volta demitizzato, e in questo senso cristianamente demitizzato, interpretato cristianamente, il cielo è qui nascosto, ma non ancora rivelato, presente come nascosto. Ed è, questa è stata la rivelazione di Gesù, è la prossimità. A che cosa paragonerò il regno di Dio? A una donna che prende. È questa prossimità inaudita, inaspettata appunto, che contraria tutto il nostro immaginario che va a scovare Dio chissà dove. Dio è venuto lui vicino all'uomo. Questo dice Gesù. Questa prossimità avvolgente dell'amore immenso, della tenerezza infinita per l'uomo, questo amore avvolgente e penetrante che bussa, che chiede appunto di essere accolto, di essere creduto, di essere ospitato, di abitare il mondo. Ma come può abitare Dio il mondo se non c'è un uomo che ama un altro uomo? Se non c'è un uomo che fa Dio sulla terra non ci può stare, non sta da nessuna parte Dio, lo può incarnare solo l'uomo. Il cielo in cui è salito Cristo, portando radicalmente in Dio la sua umanità appunto, il cielo in cui è salito Cristo è l'umanità. Siamo noi. Noi non lo vediamo perché appunto non è più di fronte a noi, esterno, ma abita in noi, nella misura in cui noi ci uniamo agli altri nell'amore. Là dove due o tre si trovano riuniti nel suo nome, io sono lì in mezzo a loro. La casa di Dio, la dimora di Dio, il tempio dello Spirito Santo, siamo noi quando facciamo corpo. Questo è il mistero della Chiesa, questo è il mistero del regno di cui la Chiesa è segno. Dove una famiglia si ama, appunto, quello lì è il cielo cristiano. C'è una specie, sapete che tra i termini che il Concilio, la teologia recente usa per parlare di Chiesa, parla di corpo di Cristo, no?
aspetto sacramentale della Chiesa come mistero di Cristo, presenza reale, no? La presenza reale è l'amore. C'è appunto una specie di cambiamento di presenza, di visibilità del corpo di Cristo, il corpo di Gesù che ci è diventato invisibile, e questo è uno dei significati dell'ascensione. Hanno portato via il mio Signore, non sappiamo dove lo hanno posto. Questo vuol dire ascensione. Se n'è andato, non c'è più, non c'è tra noi. C'è soltanto se ci vogliamo bene. Il corpo di Gesù che è diventato invisibile è reso visibile in un altro corpo, che è la Chiesa. Siamo noi, insieme uniti nell'amore, che rendiamo il Cristo visibile al mondo. Il corpo della carità, dell'amore, di cui la Chiesa è sacramento, di cui la comunità dei discepoli celebra, annuncia il mistero. Il mistero è l'umanità che si ama, che Dio ama, di cui noi celebriamo il sacramento. Guardate che sono cose, per un verso così, così vere, così semplici, io non so perché poi andiamo a inventare le cose della religione così strana. Per questo la preghiera di Gesù si formula così, che siano una cosa sola come noi siamo uno. Noi, ti sto dicendo, il Padre e io, il Padre e Gesù, siamo uno. Che anche loro siano una cosa sola, io in loro, tu in me, perché siano una cosa sola e il mondo creda che tu mi hai mandato. Credere in Gesù dipende dal fatto che c'è qualcuno che fa una cosa sola, come Gesù faceva col Padre e vuol fare coi suoi, no? È il nostro amore, è la nostra unità, la parola con la quale Dio si dice oggi al mondo, guarda come si amano. Che cristianesimo del cavolo è. Quello in cui non si vede che è l'amore che è al centro di tutto. Che cristianesimo è quello di chi continua a venirmi a dettare cosa devo fare, la verità ce l'ha lui. Chi se ne interessa? Mi può convertire solo uno che mi converte perché ama. Perché dice, guarda, io mi do tutto per l'uomo, hai capito? Ma non lo dice, appunto, lo fa vedere, questa è la Chiesa. Invece noi stiamo ancora sognando di tenere insieme la gente perché noi abbiamo la verità, ci sta scappando, bisogna invece dire, piantare le certezze perché lì si allontanano tutti. Tutto questo discorso sull'ascensione potrebbe in qualche maniera essere riassunto, perché sono già cose che non è che inventiamo noi. Se leggete i Vangeli, questi discorsi sto facendo io magari con un po' più di prudenza, ma sono discorsi tutti presenti. Cioè la prima generazione cristiana si è fatta queste domande, ha posto queste domande a Gesù. Dunque, il discorso di Gesù con Tommaso nel capitolo 14 di Giovanni, no? Il Signore dice, non vi turbate, io vado a prepararvi un posto. Quando vi avrò preparato un posto, tornerò, vi prenderò con me, perché siate anche voi dove sono io. E del luogo dove io vado, voi conoscete la via? E disse Tommaso, ma non sappiamo dove vai. Cos'è il cielo? Cos'è l'aldilà? Noi non sappiamo niente. Però Gesù dice, tu conosci la via però. Cioè, il cristianesimo, certo si può dire qualcosa anche sull'aldilà, con estrema, come si dice, con un'ermeneutica estremamente aperta, estremamente fragile, appunto, possiamo dire pochissimo, no? Però l'essenziale è conoscere la via. È come se Gesù ci dicesse, ma tu povero uomo cosa vuoi pretendere di capire l'aldilà della morte, queste cose qui, cosa vuoi? È come un bambino che vuol controllare e sapere tutto, lui sa tutto, poveretto. Ma per te la morte è la fine della possibilità di capire, di conoscere, di sentire. La morte è proprio quello, non senti più, non capisci più, non vedi più, non tocchi più, non digerisci più, non vivi più. Se vuoi andare al di là a sapere che cosa tu quando muori. Però tu sai qual è la via per fidarti di Dio, persino nella morte. Questo dice, non so dove vai, come possiamo conoscere la via? Gesù dice, io sono la via. Capito? T'ho fatto vedere qual è la via della fede. La via è quella indicata da Gesù, è quella di ricevere il suo spirito e di osservare la sua parola, e cioè amare i fratelli, e cioè dare la vita per la causa dell'uomo. Chi osserva i miei comandamenti mi ama, e chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Questo è il cielo che voi potete già abitare. L'altro, abbiate un po' di pazienza, aspettate che ve lo dia Dio.
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore. Per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Crocifisso per il nostro Pilato, morivo sepolto, il terzo giorno risuscitato, scritto, salito al cielo, siede alla destra del Padre, di nuovo verrà nella gloria per giudicare e sorridere. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli carissimi, il Signore Gesù, vincitore della morte, siede alla destra del Padre e intercede come avvocato e mediatore per tutti gli uomini. In questa fede invochiamo la divina misericordia. Diciamo insieme, Signore, ascoltaci.
Signore, ascoltaci. Signore, ti ringraziamo per questa festa dell'Ascensione. Con il tuo salire al cielo ci mandi un forte segnale di speranza. Speranza come compimento della vita. Speranza come attesa vigile, operosa di questo compimento. Per questo ti ringraziamo e ti preghiamo.
Signore, ascoltaci.
Signore, certamente il tuo essere seduto alla destra del Padre vuol significare, come dice l'Apostolo Paolo, che tu sei al di sopra di ogni potenza e dominazione. Ma tu sei anche nostro fratello in umanità, chinato teneramente su ciascuno di noi. E questo è il senso profondo della tua Signoria: sostenere, proteggere, risollevare. Per questo ti ringraziamo e ti preghiamo.
Signore, ascoltaci.
Signore, salendo al cielo, hai lasciato alla comunità dei tuoi discepoli e anche a questa nostra piccola comunità un compito immenso: andare, ammaestrare, battezzare. Fa che la tua Chiesa sia sempre in cammino, che sia al servizio della tua parola, che si immerga con te nelle acque della purificazione dal peccato e da ogni male, per offrire ogni giorno al mondo l'alba di una nuova creazione. Per questo ti preghiamo.
Signore, ascoltaci.
Signore, in queste settimane del tempo di Pasqua celebriamo con te e con tutti i cristiani appuntamenti grandiosi, ma tu sai che il nostro cuore è piccolo e spesso rischia di rinchiudersi invece di aprirsi. Fa, o Signore, che questo scoprirci così fragili e anche un po' meschini ci faccia più attenti agli affanni di ogni uomo, che quanto più è povero e misero, tanto più è nostro fratello. Per questo ti preghiamo.
Signore, ascoltaci. O Dio, che hai risuscitato Gesù dai morti e lo hai costituito Signore dell'universo, riconosci la sua voce nella nostra preghiera. Dona ad ogni uomo di incontrarsi con Lui e di accogliere l'avvento del tuo regno. Per Cristo nostro Signore.